Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Ciao a tutti, state ascoltando Eurofonica, il format che vi racconta l'Unione Europea. Io sono Amida Gallio e vi guiderò in questa puntata, nella quale, come ogni settimana, ascolteremo i contenuti realizzati dalla nostra redazione, interviste, approfondimenti e focus su tematiche europee. Ci trovate in onda sulle radio del Circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. E se vi siete persi la nostra puntata, niente paura! Ogni giorno sul nostro sito raduni.org e sulle nostre piattaforme potete ascoltare i podcast che pubblichiamo. E se volete rimanere aggiornati su tutte le novità e seguire con noi le ultime notizie, seguiteci anche sui social, su Facebook, Twitter ed Instagram.
Eurofonica!
In questa puntata affronteremo moltissimi argomenti. L'apertura dei negoziati per far entrare Albania e Macedonia del Nord nell'Unione Europea. L'interesse della Polonia a investire sul nucleare, visto che al momento non ha neanche una centrale. Presenteremo anche alcune opportunità di stage all'interno dell'Unione Europea e un corso online sul come scrivere i progetti richiedenti finanziamenti Erasmus+. Infine, visto che non possiamo non parlare di coronavirus, chiariremo la questione dei corona bond, che tanto sta facendo discutere le cancellerie europee, e poi la crisi del turismo nei paesi UE durante l'epidemia da Covid-19.
Eurofonica!
Una delle primissime cose di cui si è parlato quando l'epidemia era ancora confinata alla Cina è stata la possibile perdita economica che avrebbe toccato l'Europa, venuto a mancare il turismo da e per il paese asiatico. Considerando però quanto si è allargata l'epidemia, l'assenza di turismo non è più solo un problema dell'Unione Europea e non riguarda più soltanto noi e cinesi, ma il mondo intero. Ma esattamente quanta importanza riveste questo settore per l'Unione Europea? Ce lo spiegano Giorgia Colucci e Alessandro Dilda.
Eurofonica!
A causa dell'emergenza Covid, anche il settore turistico sta entrando in una fase di forte stallo. Il turismo è il terzo settore per importanza dell'economia dell'Unione Europea. Genera il 10,3% del PIL e dà lavoro a 27 milioni di persone, l'11,7% di tutti i posti di lavoro dell'UE. Ora, a seguito della pandemia del coronavirus, il settore turistico dell'Unione Europea si trova ad affrontare tre grandi ostacoli. Il primo è la perdita di una percentuale elevata di viaggiatori cinesi, cominciata a fine gennaio. Quasi tutte le compagnie aeree europee hanno sospeso i voli verso la Cina fino alla fine di marzo e la maggior parte delle prenotazioni cinesi in Europa è stata cancellata. Considerando il periodo da gennaio a fine aprile 2020, si stima una perdita di circa 400.000 turisti cinesi e 2 milioni di pernottamenti. In secondo luogo, la perdita di molti altri viaggiatori internazionali che sono stati colpiti dall'epidemia nel loro paese, come giapponesi o sudcoreani, oppure che hanno annullato il viaggio a causa dell'aumento di casi in Europa, come cittadini statunitensi e canadesi. Infine, non dimentichiamo le cancellazioni e il calo delle prenotazioni dei cittadini europei all'interno dell'Unione stessa. Si tratta di una riduzione problematica, perché i turisti provenienti da altri paesi dell'UE rappresentano il 60% degli arrivi. Di conseguenza, diminuiranno anche i soggiorni brevi nelle città europee, sempre per la paura del contagio e di non poter rientrare dal weekend fuori porta. Attualmente, per far fronte all'emergenza e alla crisi del settore, la Commissione europea si sta mantenendo in costante contatto con i ministeri per il turismo e le organizzazioni internazionali specializzate, tra cui l'OCSE, ma non solo. Stanno agendo anche attraverso una rete che riunisce le associazioni professionali dell'UE in collaborazione con la Commissione europea del turismo. Giorgia Colucci da Milano e Alessandro Dilda da Novara per Eurofonica.
Eurofonica.
Trattandosi di tempi molto difficili, l'Unione è costretta a concentrare molti dei suoi sforzi per attutire le conseguenze che la pandemia di coronavirus avrà nelle nostre vite. Nonostante ciò, nella fitta agenda dell'UE è ancora possibile trovare spazio per altre tematiche. Ad esempio, l'apertura dei negoziati per l'entrata nell'UE di Albania e Macedonia del Nord. Il futuro ingresso nell'Unione di due nuovi membri porterebbe l'Unione ad avere 29 stati, che andrebbero a occupare i seggi appena abbandonati dal Regno Unito. Di recente sui media italiani si è sentito molto parlare di Albania grazie all'arrivo nel nostro paese di 10 medici e 20 infermieri albanesi, inviati da Tirana per supportare i colleghi italiani in questo momento di crisi. Questo atto di solidarietà ha avuto una eco tale da oscurare l'inizio dei negoziati di adesione dei due paesi balcanici. Con il prossimo servizio vi diamo però l'occasione di recuperare e approfondire. Alessandra Sasso.
Eurofonica!
Albania e Macedonia del Nord si avvicinano all'Unione Europea. Sembra proprio che dopo il no dello scorso ottobre di Francia a Paesi Bassi e Danimarca, il processo di allargamento dell'UE verso est stia ripartendo. Qualche mese fa si era detto che albanesi e macedoni dovevano prima lavorare sulle riforme strutturali, certo, ma più di qualche voce ha attribuito il niet di Macron a questioni di politica interna. Il 25 marzo però è arrivato l'ok del Consiglio europeo, cioè il vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi membri. Il loro sta bene doveva seguire la decisione presa il giorno prima dal Consiglio dell'Unione Europea. Quest'ultimo è la riunione dei ministri di Paesi dell'Unione, che a seconda della materia su cui si deve votare si riunisce nelle diverse formazioni. Nel nostro caso, a votare sì all'unanimità, come necessario per l'ingresso di nuovi membri, sono stati i 27 ministri UE degli affari esteri. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha parlato di buone notizie in tempi difficili, aggiungendo che in tempi tanto bui c'è la necessità di stringere legami forti tra vicini. È passato più di un decennio da quando la Macedonia del Nord, nel 2004, e l'Albania, nel 2008, avevano presentato la loro domanda di adesione. Nell'aprile del 2018 la Commissione aveva espresso parere favorevole ponendolo all'attenzione del Consiglio europeo, che però non aveva trovato l'accordo. Il 2 marzo 2020 la Commissione è tornata sul punto, ribadendo di voler dare assoluta priorità all'ampliamento dell'UE nei Balcani e riconoscendo i progressi fatti dai governi albanesi e macedoni in settori cruciali, come il contrasto alla corruzione, le garanzie sullo Stato di diritto e il rafforzamento dell'economia interna. Adesso si guarda all'altrettanto complessa e delicata fase dei negoziati. La palla passa ai singoli stati dell'Unione Europea, che, incontrando i governi dei due paesi candidati, porteranno avanti l'analisi della normativa dell'UE, divisa in 35 diverse aree tematiche, ognuna negoziata separatamente. Mentre alla Commissione toccherà seguire gli sforzi dei paesi candidati per quanto riguarda l'adeguamento economico e legislativo. Non si può negare, dice la Croazia, presidente di turno dell'Unione, che l'apertura dei negoziati sia il riconoscimento degli sforzi significativi portati avanti da Albania e Macedonia del Nord nel cammino europeo. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica!
Before the fire, before the flood, when houses were filled with laughter and love. The wounded howl by demon dogs hit from above. Birds take to the sky like they know what's to come. I don't think she wants.
faster than fire, faster than water. Oh, you better run for your lives, grab your sons and your daughters.
Se la notizia di un futuro ingresso di Albania e Macedonia del Nord nell'Unione Europea non può essere considerata negativa, ci spostiamo ancora più ad est per parlare di un argomento molto più controverso: l'energia nucleare. I pareri sul suo utilizzo dividono l'opinione pubblica. C'è chi sostiene che il nucleare sia economicamente vantaggioso e renda il paese che ne fa uso più competitivo. I pareri contrari, invece, si concentrano sulle conseguenze, quando non disastri, ambientali, che l'uso di questo tipo di energia comporta, aggiungendo che economicamente non è poi così conveniente. L'ultimo paese che sembra voler cedere al fascino del nucleare è la Polonia, che negli ultimi mesi si ritaglia sempre il suo spazio sui giornali che trattano di dinamiche europee. Ma da quali motivazioni è guidata questa scelta? Solo ragioni economiche o ci sono anche questioni di carattere ambientale? E la Polonia riceverà finanziamenti dall'Unione Europea per realizzare le centrali nucleari? Ce lo spiega Martina Ottaviano.
Prendiamo il nucleo di un atomo di uranio, bombardiamolo con dei neutroni e aspettiamo che si rompa in nuclei sempre più piccoli. Poi utilizziamo l'energia sprigionata da questa reazione per far evaporare dell'acqua e con quel vapore muovere delle turbine. Il risultato? Una gran quantità di energia elettrica con basse emissioni di CO2. La reazione è chiamata fissione nucleare. Ad oggi è l'unica forma di energia nucleare che siamo in grado di produrre. E nonostante sia un modo efficiente di produrre energia senza fare affidamento sui combustibili fossili, c'è il rischio di terribili incidenti e l'annosa questione delle scorie radioattive che impiegano anche 100.000 anni per diventare innocue. Va però sottolineato che tra i rifiuti di moltissime industrie ci sono i metalli pesanti, la cui pericolosità non diminuisce con il tempo. Quindi, nucleare sì, o nucleare no? La risposta a questa domanda la lasciamo a voi. Intanto, mentre molti stati dell'UE, come la Germania e l'Italia, hanno deciso di rinunciare all'energia nucleare dopo gli incidenti di Chernobyl nel 1986 e di Fukushima nel 2011, ce ne sono altri che si muovono in direzione opposta. La Polonia, dopo lunghi dibattiti del governo, ha deciso di investire proprio sul nucleare. Al momento è uno dei paesi a non avere centrali di questo tipo nel territorio, ma le cose cambieranno presto. La ragione di questa scelta è legata all'emergenza climatica. La Polonia è in crescita e punta a raggiungere l'indipendenza energetica, sebbene questa sia ancora molto lontana. Tuttavia, le energie rinnovabili non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno del paese, che quindi continua ad usare il carbone. La soluzione è sfruttare energia che generi basse emissioni di CO2 e che ovviamente sia in grado di sostenere la domanda. Per questa ragione, la Polonia si è rivolta proprio al nucleare. L'obiettivo per ora è di ottenere dalla fissione il 20% della produzione energetica nazionale, costruendo 6 reattori nei prossimi 20 anni. Per farlo dovrà comunque rispettare tutte le misure di sicurezza e di stoccaggio delle scorie previste dalla normativa dell'UE, oltre che garantire informazioni e controlli sullo stato delle proprie centrali. Nel realizzare l'obiettivo, la Polonia rinuncia di fatto agli investimenti per la transizione energetica prevista dal European Green Deal, che punta a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. Nel corso della plenaria di gennaio 2020, infatti, il Parlamento europeo ha respinto gli emendamenti che chiedevano di far rientrare nucleare e gas tra le fonti energetiche da finanziare. Inoltre, considerando che la vita media di una centrale è di circa 30 anni e che i tempi e i costi di costruzione e abbattimento degli impianti sono notevoli, è necessario fare un'accurata analisi costi-benefici prima di volgere lo sguardo a questa tecnologia e valutare bene quali siano i vantaggi effettivi dal punto di vista climatico. Martina Ottaviano, da Napoli, per Eurofonica.
Eurofonica. Sicuramente quello dell'energia nucleare è un argomento che non finisce di generare dibattito.
Ma gli argomenti divisivi per oggi non finiscono qui, perché passiamo a parlare di Corona Bond, ossia l'emissione di titoli di debito comuni tra tutti gli stati dell'UE. Come sapete, l'Unione Europea sta cercando di trovare una risposta comune ed efficace alla crisi economica, di cui rischiamo di subire le conseguenze una volta che saremo usciti di casa. Mettere d'accordo 27 paesi molto diversi tra loro è difficile. Nel caso dell'emergenza coronavirus possiamo distinguere due fronti di opinione, uno costituito da Italia, Spagna e altri paesi principalmente del Sud Europa, che vorrebbero un intervento più massiccio dell'UE nel corso dell'emergenza. Al contrario, paesi come Germania, Austria, Finlandia e Paesi Bassi si dicono contrari a questi interventi, perché non vogliono correre il rischio di dover pagare parte del debito pubblico di altri stati. Ma cosa propone esattamente l'opzione Corona Bond? Ed è vero che la cosa prevede la messa in comune dei debiti pubblici dei paesi dell'Unione? Alessandro Dilda e Giorgia Colucci ce ne parlano più nel dettaglio.
La pandemia di coronavirus sta mettendo l'Europa e il mondo davanti a una situazione mai vista almeno negli ultimi 60 anni. Anche l'Unione Europea è stata costretta a scelte impensabili solo un paio di mesi fa. Ma adesso gli Stati europei stanno discutendo di un possibile intervento, cioè l'emissione dei cosiddetti Corona Bond. Ma cosa sono di preciso? I Corona Bond sarebbero o saranno titoli di debito da cedere ai mercati in cambio di denaro per aiutare gli stati dell'Unione più colpiti dalla pandemia. Non sono titoli di debito canonici, perché garanti non sarebbero i singoli stati che riceveranno i soldi, ma tutti i paesi dell'Eurozona. In questo modo, anche i paesi che sui mercati sono un po' più deboli, come l'Italia, potrebbero avere crediti importanti a tassi di interesse non troppo alti. In poche parole, si tratterebbe di una misura emergenziale finalizzata a coprire le spese straordinarie da affrontare per tenere in stand-by l'economia in attesa della graduale riapertura di tutte le attività. Lo scopo è quello di evitare che si possano scatenare degli attacchi speculativi nei confronti dei singoli stati, che potrebbero vedersi costretti a offrire tassi di interesse troppo alti per convincere gli investitori privati a prendersi il rischio di prestare denaro a questi paesi. In questi giorni la questione è stata la principale discussione all'interno dell'Unione Europea, tanto da creare una netta spaccatura tra i paesi membri. Da una parte, a favore ci sono Italia e Francia, che per prime hanno chiesto all'Unione Europea strumenti particolari per aiutare gli stati membri a fare debito in questa delicatissima fase. A loro si aggiungono anche Spagna, Irlanda, Belgio, Grecia, Portogallo, Lussemburgo e Slovenia. Il premier italiano Conte guida questo gruppo di paesi e sostiene che la misura vuole essere un'iniziativa circoscritta nel tempo e non finalizzata a mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi membri. Dall'altra parte, invece, troviamo Germania, Austria, Olanda e Finlandia, che sono fortemente contrarie all'impiego di questi particolari tipi di Eurobond, perché credono che l'intenzione del primo gruppo di paesi sia proprio quella di mettere in comune i debiti pubblici di tutti. Come andrà a finire? Prevarrà l'idea dei falchi o delle colombe? E con quali conseguenze soprattutto? Giorgia Colucci da Milano e Alessandro Dilda da Novara per Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica.
Inside all my futures, slowing everything. Broken tambourine, as heaven.
Nonostante questo periodo ci costringa tutti in casa, non è il caso di fermare anche il nostro futuro. E quale momento migliore di questo, in cui molti di noi hanno sicuramente meno impegni, per cercare delle opportunità di lavoro, tirocinio o semplicemente scambio culturale? O, per chi al momento non sta facendo piani a lungo termine, è possibile seguire anche dei corsi online gratuiti. Noi di Eurofonica oggi abbiamo tre opportunità da presentarvi.
Eurofonica!
La prima che vi proponiamo è uno stage di massimo 5 mesi alla Corte dei Conti Europea in Lussemburgo. La Corte dei Conti è un organo presente in vari ordinamenti e in quasi tutti gli stati nazionali. Le sue funzioni sono giurisdizionali e amministrative di controllo, in materia di entrata e spese pubbliche. La scadenza della candidatura è il 31 maggio 2020 e la retribuzione, quando prevista, è di 1.350 euro mensili. Se siete cittadini europei laureati o avete completato almeno 4 semestri di studi universitari in un settore che riveste interesse per la Corte e siete interessati a questa opportunità, potete trovare ulteriori informazioni sul sito Corte dei Conti Europea.
Eurofonica!
Altrimenti, l'EUIPO, Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, agenzia decentrata dell'UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale alle imprese e agli innovatori che fanno parte dell'Unione Europea, offre opportunità di stage retribuiti per i giovani all'inizio della loro carriera presso la propria sede di Alicante, Spagna, mettendoli dinanzi ad un'esperienza diretta sul funzionamento amministrativo della propria agenzia. Il programma è rivolto a giovani laureati e professionisti dei paesi membri dell'UE e non UE. I candidati devono aver conseguito una laurea o un titolo equipollente prima dell'inizio del tirocinio e avere almeno il livello B1 di una delle 5 lingue di lavoro dell'UIPO, ossia inglese, francese, italiano e spagnolo e tedesco. La scadenza del bando è il 9 aprile e le informazioni sono disponibili al sito euipo.europa.eu.
Eurofonica!
Oppure, se non avete intenzione di fare uno stage, può interessarvi il corso di e-learning, di europrogettazione, pensato e organizzato da Scambi Europei. Il corso ha come obiettivo fornire gli strumenti necessari per scrivere e realizzare un progetto europeo con i finanziamenti Erasmus+. In seguito alla partecipazione al corso online, i partecipanti che vogliono presentare il proprio progetto attraverso un gruppo informale o un'associazione già costituita avranno la possibilità di ricevere un feedback alla proposta prima della scadenza. Le lezioni si svolgeranno su Skype l'8, 9 e 10 aprile, nella fascia oraria 17:30-19:30.
Eurofonica!
Eurofonica!
Speriamo vivamente che queste proposte vi possano interessare e ci auguriamo che questa puntata di Eurofonica vi sia piaciuta. Episodi come questo potete ascoltarli sulle radio del circuito Raduni, mentre trovate i nostri podcast su Spotify, iTunes e sul nostro sito www.raduni.org. Ringrazio i miei colleghi di Eurofonica per aver contribuito alla realizzazione di questa puntata e ringrazio anche voi per averci seguiti. Diteci la vostra sui nostri podcast e condividete le vostre idee sui nostri profili social, Facebook, Twitter e Instagram. Ma come, non li seguite? Allora correte a lasciare un mi piace! Amida Gaglio da Perugia per Eurofonica. Alla prossima settimana!
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.